nell'anima, nella preghiera, nella conoscenza di noi stessi, nella conoscenza di Dio. Allora ricominciamo così, facendoci proprio guidare dallo Spirito, perché non sappiamo, io non so dove stiamo, dove va. So che Lui cammina, quindi bisogna stargli dietro. E siamo tanti, no? Siamo tanti con tante esperienze di Dio, tante esperienze dell'amore di Dio. Abbiamo tante esperienze, forse anche noi vorremmo dire: Signore, insegnaci a pregare. Lo vorremmo dire veramente, perché abbiamo imparato ma ancora non sappiamo pregare, ci sentiamo piccoli. E poi perché se Lui ci insegna a pregare, noi poi possiamo fare quello che piace a Lui. Perché nella preghiera si apre un mondo, si apre il mondo di Dio. Nella preghiera, dentro la preghiera, io entro dentro la verità di Dio. Io vedo anche quello che Dio vuole da me nella preghiera. Vedo quello che Dio mi chiede. E nella preghiera io scopro anche qual è la mia vocazione. Nella preghiera trovo Dio, trovo le cose, quello che Dio vuole. Trovo la stabilità nella preghiera. A volte il Signore ti afferra proprio, ti prende per mano. Non puoi sfuggire più quando il Signore... Tu lo incontri nella preghiera, lo senti che Lui ti ha preso, non puoi più strapparti, non puoi più fuggire dalla sua presa. È come veramente la sua presa non ti lascia più. Perciò bisogna pregare, imparare a pregare, non scoraggiarsi, non avere tentennamenti. Bisogna essere perseveranti nella preghiera. E allora abbiamo di fronte a noi questo grande maestro che prega adesso dentro di noi, ci ha insegnato, ci ha portato a pregare un po' il Padre Nostro questa mattina. Ma dicevo, qui abbiamo un grande tesoro, no? Che siete voi, un grande tesoro. Io conosco gran parte di voi, ma non tutti. So che venite da tante esperienze anche, avete fatto una grande esperienza di preghiera. So che la vostra vita cristiana è salda, non riuscite a vivere senza Gesù, non riuscite proprio. Questa appartenenza a Gesù, mi scuso per quelli che magari sono capitati qui dentro perché trascinati da qualcuno, però è un po' spinto l'incontro. Si può anche accedere ad incontri più normali, insomma. È un po' spinto, nel senso che vorrei che così anche impariamo veramente a stare con il Signore anche nei momenti difficili, no? Per esempio la preghiera, che cosa ha significato per tanti di voi, per esempio, passare quest'anno qui, no? Qual è la vostra esperienza del Padre, della provvidenza, per esempio? L'esperienza della provvidenza. Come avete sperimentato la paternità di Dio? Sarebbe bello se noi ce lo possiamo scambiare un pochettino, no? Come avete sentito la presenza di Dio nella vostra vita? O l'assenza, paradossalmente, a volte, di Dio? Come si è presentato Dio? Come si è fatto vicino a voi? Sarebbe bello sentirlo questo qui, no? Sarebbe bello, perché veniamo appunto tutti da un anno particolare, un anno anche intenso. Allora è bello anche perché io potrei parlare infinito, ma quando io parlo faccio quello che potreste fare anche voi, io do voce. Quando io parlo do voce a quello che vivo e non c'è nessuna differenza. Do voce a quello che vivo. Ma penso che potreste farlo anche voi, potreste anche farlo voi, capire. Sarebbe bello che voi piano piano anche raccontate qualcosa di quello che state vivendo, no? Come sentite Dio, come vi... Così anche magari ci arricchiamo un pochino tutti. Mi piacerebbe anche sapere qualcuno, ecco, come ha vissuto quest'anno. Magari di quelli che sono stati... Sì, anche quelli che hanno vissuto l'esperienza del terremoto, no? Un po', che per, veramente è un'esperienza particolare, perché non avere più le chiese è una cosa, per noi che ce l'abbiamo, che ce l'ha ancora le chiese, no? Ma non avere più le chiese a disposizione è un'esperienza. E lì ti interpella Dio, no? Cioè ti senti interpellato da Dio, ma non solo le chiese, ma le sicurezze anche, no? E questo è importante perché io vorrei prendere alcune, cioè se voi avete, non solo quelli del Marche, ma se voi avete un'esperienza anche di Dio, no? No, no, per carità non facciamo le esperienze fantastiche, le cose normali, proprio quelle proprio normali, come state vivendo, no? Anche la fatica che fate, no? Io dopo raccolgo alcune cose e possiamo condividerle, se vi va. Qualcuno di voi fa, cioè non penso che tutti quanti fate un'esperienza lineare della presenza di Dio nella vostra vita, no? Spesso no, parla il silenzio, parla anche le difficoltà. Mi piacerebbe sentirlo, no? Se voi potete. Avete capito il senso di quello che vorrei. Se io vi lascio il microfono qui, però voi ve la sentite di fare una cosa semplice? Semplice, però non è che appunto non è che dobbiamo dire a Kasia abbiamo avuto le testimonianze splendide. No, non dobbiamo fare una testimonianza splendida. Dobbiamo dire io nella vita prego così, sto male anche. Capite? Non è una cosa per dire ah che bello, che non vanno a finire sul bollettino, non c'è un giornalino. Però capite cosa state facendo voi, che cosa dentro di voi, che cosa può passare dentro la vostra testa. Questa paternità, come la vivete, come state vivendo la fede, vi sentite abbandonati, vi sentite scoraggiati, disillusi, non lo so. Cerchiamo di capire, ecco, che non è semplicemente no, un affare di qualcuno, la fede, ma è di tutti. Come la stanno vivendo, come state vivendo, ma a me interessa saperlo, no? Perché tante volte magari vorreste scambiare due parole con me, così, però è importante anche che noi sentiamo tutti quello che vivete. E poi dopo magari prendo alcune cose, no?
Vabbè, rompo il ghiaccio, dopo faccio parlare.
Sì, sì, perché poi ci sono tante persone ricche, tutte quante, siete tutti ricchi. Allora, metto qui.
La prima cosa che mi viene in mente è che una cosa è la teoria e i nostri desideri e una cosa poi la pratica con cui mi ritrovo poi a pregare, perché idealmente ho tutta questa immagine della preghiera, dell'incontro con il Signore, ma nel momento in cui poi mi devo veramente fermare, stare nella preghiera, scappo. Mi ricordo per esempio che una volta avevo aperto la Bibbia, ma nella preghiera ero, e quando ho letto il brano della Samaritana che Gesù dice sono io, avete in mente, sono io, no? Cioè proprio cosa sono io, è scritto nelle virgolette. Io ho dovuto chiudere la Bibbia perché è come se me l'avesse detto e mi sono spaventata. Ma quella è stata un'esperienza molto forte, diciamo, ecco lì, di presenza di Gesù. Ma nella mia preghiera quotidiana mi rendo conto che avrei proprio più bisogno di fare una preghiera più matura, diciamo, dove persevero e incontro il Signore perché sia poi Lui solo il mio proprio riempimento, il mio andare nella vita, no? Io sono un po' romantica e allora quando dico il Padre Nostro io immagino il film di Zeffirelli, perché in quel film c'è Gesù che dice, che si rivolge al Padre, ma non a macchinetta, no? Fa, Padre che sei nei cieli, cioè e glielo dice proprio come un dialogo, no? Allora a me ha aiutato tantissimo quell'immagine per dire il Padre Nostro, proprio questo lo uso. E poi è una preghiera anche che durante la messa, che vivo in maniera molto forte, ecco, una delle preghiere per me, proprio che mi dà tantissimo è la messa, e quel Padre Nostro lo sento che è il momento in cui il Signore mi prepara a riceverlo, perché cioè, siamo sbilanciati tra ciò che siamo noi, ciò che è Lui, e io sento che quello è un ponte tra noi e Lui. E poi la Madonna, a volte mi immagino lei che diceva i salmi, e allora questo suo pregare i salmi mi dà uno stimolo un pochino a immergermi in quella consolazione, no? In quell'abbraccio che è un po' la preghiera. Però ecco, mi rendo conto che a volte è teoria, cioè non penso che sia tutta teoria perché perché mi sto innamorando, sono innamorata di Gesù, però diciamo che vorrei che, ecco, in questo momento, in questa giornata in cui ognuno può verificare un po' la propria preghiera, ne venissi fuori un pochino più decisa e matura nel mio pregare. Grazie.
Si chiama Daniela.
Ciao a tutti, io sono Angela e confesso che io avevo, il Signore ha cambiato molto l'immagine del Padre, la mia relazione con il Padre. Avevo un rapporto molto conflittuale e un'immagine di un Padre severo. E forse facevo tutto quello che facevo, lo facevo per dovere, per paura. Ma quest'anno, in modo particolare, il Signore ha proprio reimpostato, ribaltato questa immagine, intanto proprio a livello pratico con mio papà. Me lo ha fatto vedere con altri occhi. E poi io avevo questo pensiero, questa menzogna nella mente, che comunque quello che lui voleva per me era qualcosa di serio, che probabilmente non mi sarebbe piaciuto. E nella sua infinita dolcezza, e conoscendomi molto bene, me lo ha fatto comprendere con il cibo, in maniera molto semplice. In una serie di pellegrinaggi quest'anno, io prima di partire avevo desiderio di mangiare alcune cose tipiche, che mangiavo quando ero un po' più mondana, no? Quindi andavo in giro per agriturismi. E quest'anno praticamente mi ha fatto assaggiare, nella sobrietà, alcuni piatti tipici, ma che proprio mi piacevano, ma erano ancora più buoni di quelli che io avevo mangiato in passato. E mentre li gustavo, a fine di questo viaggio, qualcosa in me, o comunque lo Spirito Santo, ha iniziato a dire, mi ha fatto esclamare, ma quanto sono sciocca, come dice il Padre Massimo, quanto sono sciocchina. Ma lui, che conosce i miei gusti molto più di quanto li conosca io, mi ha fatto assaggiare queste cose, lui sa, conosce i miei gusti e me li ha fatti trovare. E perché io continuo ad avere ancora paura che quello che è il progetto che lui ha su di me possa non piacermi? E questo ha demolito piano piano questa menzogna che era nella mia mente. E ringrazio il Signore di essere qui per poter... Perché Padre Massimo in qualche modo ci fa da, come dicevamo prima, da coach, proprio per entrare in relazione, da allenatore, per entrare proprio nel riposo, proprio per incontrare il Padre. Di questo io non sapevo, non immaginavo cosa mi aspettasse qui, ma ecco, di questo voglio rendere gloria al Signore e ringraziarlo.
Tiriamo fuori proprio la parte viva della fede, no? Perché se parliamo di evangelizzazione andiamo a dire cose che ancora non viviamo. Invece mi interessa che viviamo quello che viviamo, ecco, diciamo quello che viviamo.
Ecco, io mi chiamo Paolo e vengo da Bologna. Volevo provare a dare un piccolo contributo in un anno che è stato... So per tanti di voi, ma anche per me è difficile, perché ho un'età in cui si vive anche le problematiche dei genitori. Io sono rimasto con mio papà da solo perché ho perso i miei fratelli, e problematiche dei genitori molto anziani, molto malati, e che penso tanti di voi anche hanno vissuto, no? E situazioni in cui la cosa forse, a parte il dispiacere, della sofferenza che c'è intorno, però a livello personale penso che la cosa anche che sentiamo molto è che temiamo di perdere un po' la libertà. No, non possiamo più fare quello che vogliamo, ma anche cose buone, e non possiamo più decidere tanto delle nostre giornate, della nostra vita. E questo mi ha, ma anche nelle cose buone, io ad esempio ho sempre lavorato molto in parrocchia, e ho sempre portato tante comunioni a tanti anziani, no? In cui abbiamo pregato e insieme, e ho avuto anche tante gioie, tante consolazioni e anche dei momenti in cui il Signore mi ha fatto sentire forte la sua presenza in queste situazioni e mi ha dato anche tante consolazioni, e anche momenti delle lacrime nella preghiera, penso che anche tanti di noi li hanno avuti, sono un dono grande questo, no? In cui sentiamo la commozione della presenza del Signore. E, anzi, io mi ero un po' abituato a questa cosa e poi è cominciato questo periodo così di difficoltà e l'ho perse tutte queste consolazioni qui, no? E oggi la mia preghiera è una preghiera molto faticosa e anche in certi momenti di aridità. Devo dire che in questi momenti mi sono... Cioè io ho sempre fatto, dico un po' cose così perché devo dirvi la verità, io ho sempre fatto molta... pur essendo andato tante volte a Medjugorje, non sono innamorato della Madonna come Padre Massimo, ma però sono anch'io tanto innamorato della Madonna, però ho sempre fatto un po' fatica col rosario, con queste preghiere ripetitive. Però quando poi è sopravvenuta l'aridità, come in questo periodo, ho sentito che mi potevo attaccare a queste preghiere, perché queste preghiere hanno un luogo in cui io sapevo che la Madonna è presente, come ha detto Medjugorje, no? Quando voi cominciate a dire al rosario io sono presente, e quindi lì è stata quella la consolazione, non un sentimento, una emozione, ma la consapevolezza che ero alla presenza del Signore. E vi ho detto prima questa cosa della libertà perché io penso questo, e un po' l'ho messo a fuoco in questo anno. Io credo che il Signore ci insegua e ci ha sempre inseguito. Alla fine è un padre innamorato e insegue i suoi figli e ha sempre inseguito anche me. E solo che quando il Signore ci insegue, ci marca stretto, sentiamo molto, che cosa vuol dire perdere la libertà, ma perdere quella libertà che noi pensavamo fosse la nostra libertà, no? Cioè la libertà di fare un po' quello che si vuole, cioè di avere i propri spazi, di poter conservare qualcosa. Ma il Signore, ce lo diceva anche Padre Massimo stamattina, e questo penso sia il motivo per cui anche si sperimenta questa aridità. Il Signore ci chiede di lasciare, no? Ci chiede di abbandonarci, poi ci ridarà tutto, però ha bisogno di questo, in fondo che cosa possiamo dare noi al Signore? No, cosa possiamo dare noi al Signore? Possiamo dargli solo la nostra libertà, la decisione di lasciare che Lui entri nella nostra vita. Credo che questo ha dato tanta sofferenza nella mia vita, nella mia vita di cristiano, ed è stata una lotta in cui il Signore insegue e io ho resistito tante volte. Quando mi sono lasciato andare ho sentito il dono anche così della presenza del Signore. E questo periodo di aridità non è però un periodo senza Dio. Quando noi, io credo che poi anche tanti santi, no? Cioè, ci hanno insegnato questo. L'aridità non è l'assenza di Dio, è un momento in cui capiamo che Dio è, che Gesù è un dono, che Gesù non ci appartiene, non è che siccome io facevo la vita di parrocchia avevo Gesù, no? E lo potevo pregare quando volevo. Gesù è un dono, ma è un dono misterioso perché ci insegue, quindi in fondo quando uno ti insegue bisogna lasciarsi prendere dal Signore, e per lasciarci prendere non ci vuole una resistenza, ci vuole una debolezza. In fondo bisogna accettare di perdere, di essere deboli. E sì, e forse anche questo momento che mi sta vivendo, facendo vivere questa debolezza, e forse anche quello che il Signore mi vuole far capire, perché io mi fermi e mi faccio prendere da Lui. Ecco, tante cose dette così, però per dare un po' un contributo alla, così, alla discussione magari di tutti. Grazie.
Mi chiamo Loredana e vengo da Tolentino, una delle città terremotate. Ho preso il coraggio di parlare proprio perché Padre Massimo ha parlato delle chiese, chiese intese come comunità ma anche come edifici. Io ho sempre riconosciuto che Tolentino aveva delle grandi fortune e ne ho anche condiviso con Padre Massimo qualche volta. Aveva dei centri di spiritualità, il Carmelo, San Nicola, molto molto forti, molto sentiti. Non solo questi, ma anche le altre chiese erano sempre centro di una vivacità di incontri, anche gruppi di preghiera che in pratica vivevano in questi luoghi. Qualcuno può pensare che il luogo non è importante, invece io penso che faccia parte della nostra memoria, come le nostre scuole, le nostre case, i luoghi dove siamo cresciuti, sono parte della nostra vita, sono la nostra storia. Anche i luoghi dove noi abbiamo pregato, dove noi abbiamo sofferto, dove noi abbiamo ricevuto un aiuto, sono importanti. Io personalmente posso dirvi che mi mancano tantissimo. Mi manca la Cappella del Santissimo, dove in una sorta di privacy, tra virgolette, si poteva stare con Gesù. Mi manca il cappellone dove in pratica vedevo tutta la bellezza di Dio espressa nell'arte. Mi manca San Caterbo con la bellezza del luogo, non legata soltanto al luogo, ma legata a ricordi, a momenti, a parte della vita. Quella, secondo me, memoria spirituale che ognuno di noi porta dentro e che ci ha segnati, ci ha portati, ci ha fatto camminare attraverso questo percorso. Devo dire che io sono stata fortunata, il terremoto non ha rovinato più di tanto la mia casa, però il terremoto, vi assicuro, è un terremoto che terremota l'anima. Io lo vivo nella mia famiglia, e l'ho vissuto con il lavoro, perché ho dovuto cambiare luogo, quindi il trasferimento, il cambiamento delle abitudini, però tutto sempre nelle mani del Signore, e io devo dire che ho ricevuto tanto aiuto. Come si è organizzata? Tolentino si è organizzata con dei tendoni molto freddi d'inverno e molto caldi d'estate, però la preghiera ancora c'è. San Nicola è lì, noi che siamo affezionati e devoti al nostro santo, continuiamo ad andare a pregare, a chiedere la sua protezione, la sua intercessione, e sicuramente, ecco, andremo avanti così. Grazie.
anche, sarò due minuti soltanto. Mentre Padre Massimo diceva qual è la vostra esperienza del Padre, qual è la vostra esperienza della provvidenza, io avevo scritto già Simone Laviano terremoto. Lui non aveva ancora accennato all'esperienza del terremoto. In genere il Signore ci manda sempre delle prove, dei regali e poi, se sono prove, per raggiungere beni più grandi. Io posso dire la mia bella esperienza del terremoto di Laviano. Laviano, terremoto dell'80, Laviano sono morte 300 persone. Dovevo sposarmi nel 72, dovevo andare nel palazzo di famiglia in un appartamento di una zia che non c'era più. 10 giorni prima del matrimonio i miei suoceri hanno avuto la felice idea di sbatterci via. Io avevo lì la sede di insegnamento, era già a settembre, per cui ho trovato in fretta un altro paese per l'assegnazione provvisoria, poi sono stata costretta a cambiare zona perché per via della casa. Ebbene, nel terremoto dell'80 il palazzo dei miei suoceri è stato raso al suolo. Nel cortile di quel palazzo hanno trovato 14 cadaveri di bambini. Se non fosse successo quell'episodio che sul momento mi ha dato dolore, sofferenze, problemi anche economici, invece di 14 ce ne sarebbero stati 16, compreso le mie figlie. Tutto qui la mia esperienza. Grazie Gesù.
La mia esperienza con Dio. Io ho vissuto una vita piena di peccato e questo mi ha portato alla distruzione, perché il peccato fa male a noi stessi prima degli altri. Tanto che pensavo di fare orrore al Signore. E per quello che avevo fatto. Ma il Signore veramente mi ero messa solo... A un certo punto della vita mi ero messa solo in un angolino. Non mi aspettavo più niente. Aspettavo solo la morte. E questo mi sentivo veramente niente. Mentre il Signore veramente è venuto a prendermi per mano e mi ha mostrato veramente la sua bontà, il suo amore infinito. Io penso che tutti i miei peccati di averli fatti quasi tutti e questo mi faceva orrore da sola. E pensavo che il Signore veramente di dargli il ribrezzo. Ma lui veramente mi ha fatto vedere quella bontà e quell'amore infinito. E è venuto a prendermi per mano. Io non sapevo, fino a 14 anni facevo catechismo, andavo in chiesa, dopodiché ero in fase di ribellione, stavo cercando qualcosa che non trovavo, l'amore. E lo cercavo in tanti aspetti, mentre ricevevo solo delusioni e tutto andava a rotoli, la mia vita piena di fallimenti, fallimento nel matrimonio, fallimento nella famiglia, fallimento con i miei genitori, col figlio. Fino a quando io ho fatto un viaggio a Cuba e ho sperimentato, va bene, in questo viaggio mi è successo delle cose che pensavo che di andare via di testa, veramente, perché come se mi hanno fatto del male, no? Però il Signore mi ha preso lì, e mi ha fatto fare un cammino di conversione. Io a un certo punto ho sentito di dover andare a Medjugorje. Io non sapevo che cosa c'era a Medjugorje. Sapevo che c'era un santuario alla Madonna, ma non avevo mai né visto né sentito parlare più di tanto. Ho incontrato padre Raffaele, che mi ha aiutato a fare questo cammino. Quando io sono arrivata alla Castellina, dove lui era, io ho sentito di essere finalmente a casa, di avere una pace, e ho veramente sentito che cominciava a ricostruirsi la mia vita sotto quel cumulo di macerie, dove non c'era più nulla, anzi c'era un baratro incredibile. Il Signore mi ha preso lì, e da questo viaggio, che dove io pensavo di impazzire, che pensavo veramente di avere uno sdoppiamento di personalità, lì veramente io devo ringraziare Dio, perché da questo Lui mi ha fatto fare il mio cammino di conversione, dove si pensa che i nostri punti più dolenti, dove non ci si aspetta nulla, il Signore arriva e veramente ti prende. E questo ti dà una forza incredibile. Poi me l'ha fatto riassaporare quando io ho avuto dei tumori al seno, maligni. Ero già nel percorso, in questo cammino, e io mi sono sentita di, veramente, ero felice. Dice, sei folle. No, io mi sentivo serena, mi sentivo tranquilla, perché con me c'era il Signore. E l'ho vissuto come un tempo di grazia. Un tempo di grazia che il Signore mi concedeva per conoscerlo meglio, per affidarmi a Lui completamente. Tanto che quando sono andata a operarmi, c'era mio fratello fuori che piangeva, e io che entravo dentro in sala operatoria, che stavo ridendo e scherzando, e gli dicevo, ma cosa ti preoccupi? Io entro dentro e tu piangi. Stai tranquillo. Ero io che gli facevo, consolavo lui. E mi sono resa conto di quanto il Signore è bello, avere il Signore. Quanto il Signore ti ama. E ti ama follemente. Ti ama così profondamente che ti sembra assurdo quest'amore, ti sembra incredibile, perché tu dici, io mi sento fino a ora che io ti ho fatto tutto questo, ti ho buttato addosso tutto questo schifezza della mia vita e tu mi ami. Tu mi ami. E questo ti dà una forza bellissima dentro di te. Ti rendi conto di quanto il Signore ti tocca profondamente e solo questo amore ti completa. Io ero una vita che cercavo quest'amore. E io ora mi sento drogata del Signore, veramente.
Il programma lo facciamo strada facendo, non è che abbiamo un programma proprio, anche perché penso che quello che è stato detto, per esempio, fino adesso, cioè è materiale prezioso, sono diamanti, sono anche per la crescita nostra, no? La consolazione di Dio, la preghiera, l'amicizia, l'aridità, tante cose sono state dette, no? La presenza di Dio, questo amore struggente di Dio, in questo anno qui, no? Adesso lo stiamo, chissà quante cose state vivendo, come vivere l'amicizia poi sarebbe interessantissimo, no? Perché ricordatevi che nel Vangelo di Giovanni l'amore più alto è l'amore di amicizia. E non è facile vivere l'amicizia con Dio e tra di noi anche, no? Per cui a volte una comunità comincia a incepparsi un pochettino quando i rapporti devono concentrarsi nell'amicizia con Dio e tra di noi, no? E anche nell'amicizia, cioè l'amicizia può sussistere alla lontananza? Sussiste, cioè sì, però è diverso, capite? Se uno non sta più fisicamente insieme, e allora che cosa rimane? Rimane quel lavorio dello spirito interiore. Io con certe persone non mi vedo da tanti mesi, e forse a volte non mi sento neppure con tanti mesi. Ma con certe persone, appena le vedo, loro fanno ah, io faccio ah, siamo tutti allo stesso livello. E non sento per niente il disagio di non aver parlato per 4 mesi. Perché abbiamo camminato, ci siamo inerpicati nei sentieri dello spirito, anche se stavamo lontani, perché tutti e due stavamo lavorando con i sentieri, con i registri dello Spirito Santo. Questa è una grande liberazione, penso anche dentro le comunità, una grande liberazione anche tra di noi, perché quando l'amicizia è fitta e coesa, ti telefoni, ti vedi tutti i giorni, si sviluppa un tipo di amicizia che però ancora non è vagliata al fuoco, che ancora però lascia confondere dentro l'amicizia, lascia sussistere degli elementi che sono spuri, che non sono elementi ancora eterni. Sono elementi legati all'occasione, alla storicità, al fatto della simpatia di quella persona, al fatto che stavamo bene perché c'era la situazione per star bene. Invece il Signore desidera che l'amicizia, che l'amore, sussista anche quando non ci sono più certe condizioni. Scusate, ma voi pure penso che siete d'accordo su questo, no? Che l'amicizia, che l'amore con Dio, ma anche l'amore con i fratelli, deve sussistere. Allora com'è possibile che l'amicizia può sussistere? anche quando non ci sono certe condizioni, perché scattano dentro di noi dei meccanismi, perché il Signore ce li mette dentro, di amore, di fedeltà, di perseveranza, di abnegazione, anche di mortificazione, per cui l'altro trova un posto dentro di te sempre. E tu, come diceva Michelina, glielo devi preparare sempre quel posto, anche se lui paradossalmente potrebbe dimenticarsi per tutta la vita di te. L'occasione che ti dà Dio di poter pregare per una persona che per tutta la vita potrebbe dimenticarsi di te è l'occasione più alta dell'amore. È l'occasione più alta dell'amore che ti dà Dio. Mentre invece starsi sempre a rimbeccare, come fanno a rimbeccare sempre bocca a bocca, quel forma di nutrimento lì, quell'amicizia lì, è infantile ancora, è necessaria, ma è infantile. No, voglio questo, mi manca questo. È come i nostri carissimi figlioli, gli adolescenti, che appunto fanno fatica a resistere un secondo a una mancanza di quelle emozioni. Invece Gesù ci porta a un'amicizia, e qui è veramente bello, ci porta a un'amicizia con Lui e tra di noi, perché per me, con tanti di voi, io non faccio fatica, a me basta un attimo pensare a voi e io rivivo tutto, ma sento che voi in questo anno avete fatto un cammino molto grande. Se si interrompe però quell'amicizia con Dio, se si interrompe quel lavorio dello Spirito Santo dentro, non si riesce più a vivere questa amicizia. Allora io penso che è una provvidenza anche che qualche volta il Signore ci allontana. Lo dico anche con fatica. Però qualche volta il Signore ci allontana e tu in quei momenti non capisci, no? Come mai non ho più questa sicurezza, come mai non è più... Però, mentre ci allontana, a me sembra di vedere un innamorato che corre velocemente verso di me. Lui, mentre si allontana, si avvicina. Cioè, mentre ti fa allontanare l'amico, tra virgolette, lui corre velocemente verso di te. E ti dice che... che quell'amicizia lì sussiste con lui, è lui quell'amico lì, e te lo fa capire quando ti manca anche quella presenza fisica, ti manca quella cosa, capite? Te lo fa capire in quel momento lì. Perciò quest'anno qui anche per me è stato tanto importante, è stato tanto importante perché anche io come voi mi sono domandato, ma perché tutte queste cose, no? Anche ci sono dei momenti in cui nella vita va tutto bene, no? Veramente, quando stavamo lì, negli ultimi anni, vi sarà capitato anche a voi, delle situazioni in cui c'è preghi, va tutto bene, c'è tanti amici. Noi facevamo anche un'esperienza bella fino all'anno scorso, no? Qualsiasi cosa facevamo nella chiesa, andava tutto bene, gli amici, tanti. Poi all'improvviso arrivate. Io sono andato via, sono stato trasferito, poi c'è stato il terremoto. Io faccio fatica ancora ad andare a Tolentino a vedere la chiesa chiusa. Faccio fatica anche un po' a vedere tutto quello che è successo. Però dentro di me mi sono detto, tu hai portato Abramo fuori della sua terra. Poi sei buffo perché gli hai detto, avrai una grande discendenza. Ma lui come fa a stare in contatto con tutta questa discendenza? Potrà coltivare tutti quanti, mandare email a tutti quanti, immagini, PDF a tutti. Come farà Abramo a stare in contatto con questa discendenza? Come farà? Però lui fa capire, anche Gesù, no? Fa capire che la cosa più urgente, cioè Gesù fa capire che finché siamo qui, la cosa più urgente è seminare. La cosa più urgente è morire, per seminare bisogna morire, Perché alla fine il chicco di grano sei tu. Alla fine il chicco di grano sei tu. E allora le occasioni, diciamo, Gesù ha detto no, perché è capitata? Perché questa torre è crollata addosso e sono morti queste persone innocenti? Perché queste cose capitano perché voi crediate, no? Ci sono dei momenti nella vita, appunto, dove succedono le cose che non vorremmo mai che succedessero. Però anche quelle cose lì hanno un significato profondo. Allora l'amicizia per me sussiste anche nei momenti di grande lontananza, cioè perché è inserita nel rapporto con colui che rende possibile tutte le cose. Quindi è l'amore con lui che mi rende stabile, capite? Con lui, quindi anche con tutti quelli che lo amano a lui. E quindi si cammina, a volte visibilmente si sta vicino, gomito a gomito, a volte si può non star vicino, ma sono come i fiumi carsici, vanno sottoterra, ma camminano lo stesso, poi si ritrovano magari dopo un po' di tempo. Poi si ritrovano. Io non riesco a pensare, capite, che l'amicizia è legata solamente a un'esperienza di gioia fisica, sperimentale, che è legata all'età, a quell'età lì. Io penso che questa sia una grande delusione, immaginarsi questo, no? Che tutto sia solamente visibile, fruibile in ogni momento. È anche una grande schiavitù, insomma, secondo me è una grande schiavitù che noi dovremmo imparare anche ad alleggerirci da tante immagini e imparare anche qualche volta a stare qualche momento da soli, un pochino più da soli, senza avere sempre delle emozioni che ci colpiscono, no? E tra di noi volerci bene anche nel silenzio, ci vuole un allenamento, no? Anche imparare a star bene anche quando non, anche nel silenzio, perché nel silenzio viene fuori un volto dell'altro che è autentico. Viene fuori un amore grande. Paolo diceva prima, no, Dio mi ha tolto tutte le consolazioni. Dio qualche volta fa così, toglie tutte le consolazioni. Il motivo per cui toglie le consolazioni è perché vuole darti se stesso. Le consolazioni di Dio non sono perfettamente Dio. È chiaro questo? Le consolazioni di Dio non sono perfettamente Dio. Sono dei doni che Dio ti fa perché tu cammini con Lui per darti coraggio. Però Lui piano piano, Lui vuole donarti te stesso. Perciò io penso che se si va in profondità, poi si va anche in estensione. Se tu le radici le metti nel cuore di Dio, poi ti risulterà possibile allargare i tuoi rami sempre di più. Però devi avere le radici, capite? A me dà l'impressione, per esempio, che le immagini non hanno radici. Le immagini hanno la caratteristica di essere veloci, però mi dà l'impressione che le immagini non hanno radici. Mentre invece l'ascolto, la parola, va dentro. La parola scava, l'immagine non scava. L'immagine è immediata. Crea una rete, ma non scava. Quella rete, dopo un po' di tempo, potrebbe essere una rete di fumo. E noi dobbiamo invece trovare quella parola che scava dentro e che ci fa sentire che ci vogliamo bene in quella parola lì. Ne parlavo prima a pranzo, no? Per esempio, e chi l'avrebbe mai immaginato che anche la faretra, no? Ma veramente non l'avrei mai immaginato che quella parola detta senza nessuna immagine potesse anche essere ascoltata per tanti giorni. Che cosa è accaduto, per esempio? Quello è uno strumento dell'amicizia con Dio, ma anche tra di noi. Quindi Dio continua a parlare, e noi siamo questo popolo, no? Dio ci continua a parlare, parla, e noi camminiamo, quindi abbiamo fatto questo cammino così, e chissà quante cose ancora il Signore ci farà fare. Adesso facciamo un canto, però, perché sennò... Se siete stanchi, fuori ci sta tanto spazio. No, veramente, non sto scherzando, muovetevi. Perché se ci muoviamo, io ho l'impressione che torniamo qui fra un'ora. Facciamo questo sacrificio, ci fermiamo ancora un po', va bene? Però io chiederei ancora un pochettino se c'è una persona, qualcuno... Sì, che ci aiuta però a dire le cose che abbiamo detto anche, no?
Prego.
Ciao a tutti, io sono Clara e voglio raccontare in breve come il Signore mi ha preso per mano. Sono stata al primo pellegrinaggio Loreto a piedi. E il Signore si è manifestato davanti a me come adesso sono davanti a voi. E da quel momento il Signore ha sconvolto la mia vita, perché fino allora dicevo, ma io sono credente, ma io non ho bisogno di camminare la notte per andare a Loreto, posso pregare a casa. Ma questo non era vero, perché il Signore qualche giorno prima ero in negozio e mi ha messo una forza, una certezza dentro di me, che ho detto, ma io sabato parto e vado. E così è stato. E il Signore, quando si è manifestato, subito la cosa l'ho vissuta come se era entrata dentro di me, ma non ero cosciente. Poi alla sera, nel momento della cena, quando mangiavo, che si prende il pane e lo spezzi, come fai normalmente, ho rivisto la stessa cosa. Che allora ho detto, Madonna, ma allora è vero? Dico, perché è Gesù che spezza il pane, l'ultima cena. E da quel momento la mia vita è cambiata. E camminando con Lui, sperimento ogni giorno quanto amore Lui ha messo dentro di me. Certo, ero pieno di ferite, piena di insofferenze, di incredulità, di paure, di rifiuti. Però Lui piano piano... mi ha guarito e posso dire che adesso nel mio cuore sento tanto fuoco, tanto amore e per questo io lo ringrazio.
Quello che abbiamo detto questa mattina anche, no? Anche la paternità, anche come sentire il Signore, la fatica che facciamo. Mi interessa tanto, no, che tiriamo fuori anche la fatica, la bellezza e la fatica anche che si fa. La bellezza e la fatica, no? Non tanto le cose che magari potrebbero sembrare da copione, le cose proprio che io vivo anche adesso.
Allora, ciao a tutti, mi chiamo Rosa. Allora, io vorrei fare una mia testimonianza riguardo alla preghiera, al modo di pregare, quello che vivo io attualmente. Allora, diciamo che faccio adorazione eucaristica perpetua da 2 anni, ho fatto 2 anni adesso alla Madonna del Carmelo e sono una turnista di un'adorazione perpetua che sta a Grotta a Mare. E da un turno che facevo ne faccio 2, perché ho scoperto che è talmente meraviglioso i doni che dà nostro Signore lì davanti che ho addirittura scelto di farne un altro, perché anche perché c'era bisogno. E cosa è successo in questo frattempo? Quando stavo davanti al Signore, ho due turni, uno di 2 ore e un altro di un'ora. Uno è notturno e quindi è molto particolare, molto forte, c'è un'intimità molto bella e diretta con nostro Signore, perché siamo da soli, io e Lui. E succedeva questo, che quando stavo davanti a Lui, i primi tempi mi prendeva il sonno. Allora poi pensavo alle parole di Gesù quando stava nel Getsemani, che diceva ai suoi discepoli: voi vi addormentate, dice, non siete in grado di stare un'ora svegli insieme a me. E questa parola così mi prendeva il cuore. E dicevo: non è possibile che io sto qui a fare compagnia a Gesù e mi addormento. Allora devo trovare un modo per cercare di star sveglia, perché faccio il turno dalle 3 alle 5 di notte. E però ho chiesto anche aiuto al Signore. Dico: Signore, aiutami a capire, così, parlando proprio tu a tu. È stato un linguaggio così semplice, diretto, spontaneo, perché si dice, no, si diceva almeno così, sentivo dire che Gesù lì è vivo e quindi bisogna approcciarsi a Lui anche in maniera diretta e semplice, e l'ho fatto. Ed è successo qualcosa gradatamente, in maniera molto lenta, ma precisa e particolare. Io all'inizio cominciavo a pregare il rosario, però sentivo che era una preghiera che comunque mi ostacolava, cioè mi teneva comunque la mente occupata, se vuoi, anche se il suggerimento del rosario è quello di pensare ai misteri, ma almeno questo succede a me, la mente molto spesso va per conto suo e i misteri vanno a farsi friggere. Però è successo qualcos'altro nel frattempo, ribadisco che sono 2 anni che faccio adorazione. Mi è venuta come il desiderio di cominciare a conoscere la vita proprio di Gesù. Ma credo e sono certa che questo desiderio me l'ha donato nostro Signore lì davanti, perché addirittura percepisco delle sensazioni di Spirito Santo molto forte quando sto davanti lì al Gesù Eucaristia. E questo ha fatto sì che incominciassi a leggere la Via Crucis di nostro Signore. Ad oggi io non vedo l'ora di andare all'adorazione per rileggere la Via Crucis, per vivere con Lui la sua passione in parte, pochissimo, però questo ha fatto sì non solo che io vivessi e assaporassi anche di tutti quei sentimenti in parte, perché per l'amor del cielo quello che ha vissuto Lui lo ha vissuto solo Lui, però ho capito quello che Padre Massimo diceva stamattina riguardo all'azione dello Spirito Santo di lasciare agire in noi. Io mi dicevo: come facciamo noi a lasciare il nostro bagaglio e aprirci allo Spirito Santo? A me questo oggi mi succede, cioè faccio questo, vado lì e non faccio nulla. Cioè, sto lì davanti a Lui e mi lascio travolgere dal suo amore, stando proprio lì, anche senza pensare a Lui. Sto lì e basta. Ed è vero, e succede qualcosa di importante, che penso che si costruisce forse un po' alla volta, questo sì. Però quello che io vi dico, provateci, perché è meraviglioso. E la spiegazione di Padre Massimo stamattina per me è stato chiarire alcuni punti, perché questo riuscire a lasciare il nostro bagaglio non è facile, però ci vuole un po' di costanza, non molliamo, volevo dire solo questo. Grazie.
Buonasera, io sono Cristina, vengo dalle Marche. Allora, io non volevo dare una testimonianza di preghiera, ma volevo dare una testimonianza di vicinanza e di affidamento. Io il Signore lo sento tanto forte, tanto, soprattutto quando sto in difficoltà. Se io lo invoco io non sono una che sa pregare. Mi diceva mio marito prima, se uno si deve salvare per il rosario che dice, io non mi salvo. Io il rosario li ascolto, ma non sono capace di fare un rosario, soprattutto quando sono sola, perché mi distraggo. È una preghiera così ripetitiva che non riesco. Io la mattina appena mi alzo, poi a casa mi portano tutti in giro, perché la prima cosa che faccio è accendere l'Ave Maria. Però fra Marta e Maria io sono Marta, cioè io devo fare. Quindi sento il rosario, sento le letture del giorno, che ogni giorno le scopro sempre più belle e più vere, e qualche volta mi chiedo, ma io finora che ho sentito quando andavo a messa? Oh, non lo so, che il Signore è grande. Però quello che voglio dire è questo, ogni volta che io sto in difficoltà e gli chiedo aiuto, lui me lo concede sempre. Ma non perché, cioè, è un mago, non è un mago, però l'affidamento me lo fa sentire vicino, mi dà una forza incredibile che qualche volta è sovrumana, soprattutto nel lavoro. Qualche volta ho dei periodi un po' brutti nel lavoro, dico, Signore, infatti lo chiamo il socio occulto, cioè lui è il socio occulto, perché tante volte veramente non riesco a capire da chi mi arriva questa forza. È una forza forte, perché io dico sempre, e faccio il paragone come figli, che il Signore è un padre, come noi siamo genitori per i figli. E quali sono i figli? I figli ci stanno tutti a cuore, ma quali sono quelli che ci stanno più a cuore? Quelli che sono più lontani, quelli che hanno più difficoltà. Noi pensiamo più a quelli, ma non perché a quegli altri non gli vogliamo bene, però se un figlio ha meno difficoltà di un altro, pensiamo a quello che ha più difficoltà. E io il Signore me lo sento così, semplicemente. Grazie.
Proprio così, no? Che dobbiamo fare, dobbiamo come delle piccole gocce d'acqua, così, no?
Salve a tutti, sono Francesca e vengo da Ascoli Piceno. Io vi vorrei parlare della mia storia e del mio rapporto con Dio, che è iniziato per mezzo di Santa Rita. Ogni volta che vengo, cioè questa è la seconda volta che vengo a Santa Rita dopo un ciclo, è come aver chiuso un ciclo. La prima volta che sono venuta a Santa Rita è stato dopo aver partorito il mio bambino, la mia bambina morta. E come adesso, allora mi sciolsi in un pianto infinito. Ho fatto una fatica tremenda allora a venire a Santa Rita. Mi è preso di tutto quel mattino, avevamo prenotato, mi è preso il vomito, la diarrea, mi è preso di tutto. E come allora, per venire oggi ieri a Santa Rita, alla mia bambina gli è venuto il vomito, ho vomitato prima di partire, ha vomitato 20 metri dall'albergo. Per fortuna che siamo arrivati un po' prima, abbiamo preso la camera, l'abbiamo insomma lavata, custodita. Però Santa Rita è veramente la santa degli avvocati, cioè l'avvocata dei casi disperati impossibili. Io non andavo mai a messa, non frequentavo mai, non me ne importava mai, ma che mi importa a me? Tanto ci stanno gli altri che pregano per me e per gli altri. Poi sono venuta a Santa Rita e non lo so, io ho preso andare a messa e quindi da lì è cominciato un'escalation, una conversione interna, ho trovato la pace, ho trovato l'aiuto del parroco, del nostro parroco, che Dio lo benedica, che ha svolto un'opera di evangelizzazione all'interno della mia famiglia, non solo di me e di mio marito, ma anche ha coinvolto i miei genitori, mio padre, ha bestemmiato Renato, non bestemmia più. Va a messa anche se sì, però voglio quel prete, vabbè, deve fare la sua conversione anche lui, però comunque ha fatto un bel lavoro. Poi abbiamo incontrato Padre Massimo e ha contribuito anche lui a fare un bel lavoro nella nostra famiglia e veramente mi sento a casa quando vengo a Santa Rita. Mi sento a casa perché è stata una mano, una manna dal cielo. Ho incontrato Dio per mezzo di Santa Rita e noi abbiamo poi avuto di nuovo una bambina, infatti si chiama Maria Rita. La portiamo sempre a messa, sta sempre buona, sta tranquilla, l'adorazione eucaristica, si addormenta addirittura, non piange a messa, piange poco a casa, mi fa un po' disperare perché già cammina, non so dove mettere mano, mi dici no, non lo fa, cioè mi dici no, fa comunque le cose sue. Però devo tanto, molto a tante persone. È stata un'opera grande, un'opera di conversione che continua ancora a essere, perché comunque non è che ci si converte dall'oggi al domani così, in 4-4-8, a volte si inciampica, poi si riparte, perché anche durante la gravidanza non è stato semplice. Cioè io ho fatto una gravidanza tranquilla, però comunque mie problematiche, il terremoto, ti alzavi su dal divano, la casa tremava tutta, dici ci rimango. Anche dopo aver partorito, tutte le problematiche che si incontrano da neogenitori, però ho avuto veramente una famiglia molto unita. A volte non ci prendiamo perché io sono cambiata, ma non perché sono cambiata, perché ho incontrato Dio, quindi vedi le cose in maniera completamente diversa e faccio fatica a volte a rapportarmi con i miei genitori perché loro comunque non hanno fatto il mio stesso cammino. Sono un po' indietro, ma ognuno ha il suo tempo, ognuno, Dio ha un progetto per ognuno di noi e quindi magari ecco, a volte si inciampica, poi ci si riprende. E grazie a Dio.
Grazie.
Forse possiamo dire una piccola parola ancora sulla preghiera e poi dopo andiamo a dire. Il rosario lo volete dire qui o in chiesa? In chiesa? Cambiamo ambiente. Non ce l'abbiamo, però è quello che segue subito dopo, no? E quando Gesù è l'amico importuno, dopo il Padre nostro Gesù parla dell'amico importuno, poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio, non ho nulla da dargli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti glieno occorrono. La preghiera di invadenza. Almeno per la sua invadenza, se non gli dà perché è suo amico, almeno si alzerà a dargli almeno per toglierlo dai piedi. Poche parole. Quando Gesù racconta queste parabole, lui desidera che noi entriamo nel rapporto vivo con lui, e qui naturalmente l'attenzione va sulla perseveranza e sul fatto di bussare con grande fiducia a Dio. E lui ci porta l'esempio negativo. Se anche non si alzerà perché gli è amico, notate come ha detto, se non si alzerà dagli il pane perché è amico, gli darà perché è invadente. Ma il Signore ci dice fino alla fine, invece ci ha detto fino alla fine, no, io sono con voi. Che significa questo? Che allora lui c'è amico. Allora, l'invadenza, cioè, continuare a pregare serve, innanzitutto, continuare a pregare fa bene a me. Non devo tanto nemmeno preoccuparmi troppo di quello che ricevo, ma continuare a pregare fa bene a me perché mi porta dentro una dimensione in cui io mi sento, cioè mi sento figlio, non so come spiegarmi. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, se un figlio vi chiede un uovo, non gli date uno scorpione, no? Dice Luca. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone, quanto di più il Padre vostro, quanto di più non vi darà lo Spirito Santo? Quanto di più il Padre vostro non vi darà lo Spirito Santo? Allora, mi sembra che tutte queste difficoltà, perché non provare a vederle? Provate a vedere anche le difficoltà di quest'anno, no? Perché non provare a vederle come grandissime occasioni di Dio? Per farti fare quel passaggio, piccolo o grande che sia, che va verso di Lui. Per farti fare quel passaggio che, se tu non lo fai, quel passaggio, rimani ancora un bambino, un infante, cioè che piange perché è giusto piangere, però Dio ti vuole dire... Piangi, ma bussa anche, vieni, perché come fate voi con questi bambini? Quando cominciano a fare i primi passi, non state sempre, non lo lasciate sempre sulla sedia, perché se no non cammina mai. Se un bambino sta sempre sulla sedia, perché ha paura che si sbuccia i piedi, ma non cammina mai. Voi lo fate cominciare a camminare, poi cade, poi gli fate fare altri passi. E così anche le paure, no? Io avevo le paure da piccolo, non riuscivo a passare di notte su certi posti. Una volta mamma mi ha lasciato a posto in quel posto lì, io ho detto, mamma! E non c'era più, e sapevo che però stava dall'altra parte. Io ho fatto quel pezzo lì al buio, ho avuto paura, poi ho sentito che ancora non ero morto, sono andato più veloce verso quell'altra parte. Ma sono vivo ancora, allora faccio un passo più veloce. Lì il panico mi aveva impaurito, però sapevo che c'era mamma dall'altra parte, sapevo che c'era papà. E così il Signore mi sembra che fa anche con noi, no? Sta facendo anche con tanti di voi nella stessa maniera. Come possiamo dubitare che un papà così buono permetta delle situazioni che vengono a danneggiarci? Ma allora è questo il discorso serio della nostra fede, capite? Allora bisogna imparare a pregare, bisogna imparare a essere amico del Signore, lasciarsi coinvolgere in questa amicizia profonda, no? Qualcuno di voi ha parlato anche di un rapporto notturno, no, con Dio. Chissà perché i monaci prima o poi scoprono sempre la preghiera notturna, perché è una preghiera invadente, perché tu entri nel cuore di Dio, perché tu Dio lo desideri, quindi ti fai spazio in mezzo alle occupazioni di questo mondo, non è che vai a messa domenica mattina perché ci devi andare, ti fai spazio, ti rubi un'ora, cioè ti prendi un'ora, stai con Lui, gli parli, cominci a sapere che tipo è questo Signore, gli parli. Che carattere hai, Signore? Come mai non mi tratti? Come mai? Che bello se potessimo raccontare le nostre esperienze di preghiera, no? Però bisogna anche entrare in questo rapporto col Signore, capite? Un rapporto anche faticoso a volte, però bisogna crescere, bisogna imparare a crescere. E abbiamo mille occasioni, no? Dio ci dà tante occasioni. Ma quello che volevo dire, appunto, che l'invadenza, cioè Dio gradisce tanto la preghiera di invadenza. Dio la gradisce tanto che io, che busso, che mi do da fare, che continuo a bussare, che prego, ma con questa certezza nel cuore, capite? Che Lui non può non ascoltarmi, Lui mi ascolta sempre. E se io faccio questa preghiera continuamente, piano piano, si rischiara anche il mio, cioè mi rischiaro anche io davanti a Dio. Più chiedo, e più chiedo come un figlio, e più si rischiara il mio volto, si rischiara la mia figliolanza, io divento me stesso. Io divento me stesso perché alla fine chiederò lo Spirito Santo. chiederò la figliolanza, perché nella figliolanza c'è tutto. Quindi Dio mi fa sentire che mi manca qualcosa, mi fa sentire che mi manca qualcosa per portarmi all'origine di quel qualcosa, che è Lui stesso, perché Lui diventerà poi tutto in tutti, no? Qual è il rapporto più appagante in questa vita qui? Il rapporto per due che sono sposati, il rapporto con il proprio marito, con la propria moglie. Ma Lui stesso dice no, che nell'aldilà Lui sarà tutto in tutti, anche quella relazione matrimoniale sarà vissuta in un'altra maniera, perché Lui sarà tutto in tutti. Allora qui che cosa abbiamo vissuto con mia moglie, con mio marito? Hai vissuto un'immagine dell'amore di Dio, perfetto quasi, ma non perfetto. A un certo momento quell'amore lì si scioglierà in Dio, per cui dice, ma come, io non guarderò più un marito nel paradiso? Cioè non ci prenderemo più per mano? Penso qui bisogna essere molto discreti, ma credo che Dio sarà tutto in tutti. Che significa? Anche per voi che siete sposati, chi è sposato, che significa Dio sarà tutto in tutti? Allora, se tu vedi una cosa bella, mettete caso che qui vediamo la montagna, ci fosse un tramonto bello, il tramonto attira l'attenzione di tutti e tu non pensi più che ti manca qualcosa, perché una bellezza, un amore con una densità più alta, un amore con una densità più alta attira tutti i tuoi organi, le facoltà percettive, no? I veggenti, quando dicono, i veggenti autentici, che quando gli hanno misurato con degli strumenti non so quali la percezione del dolore, loro non sentivano nemmeno il dolore. Perché? Perché erano stati trascinati dentro l'amore di Dio. Erano stati trascinati dentro l'amore di Dio. Quando saremo davanti a Dio, Dio sarà tutto in tutti. E questo a noi forse oggi ci fa un po' così, cioè, ma come, tutta questa fatica che ho fatto per andare d'accordo con mia moglie, per mio marito. Tutta questa fatica, anche le confessioni che ho dovuto fare per dire ho risposto male a mia moglie, a mio marito, tutta questa ma allora perché? Provate a pensarci, perché? Perché Dio sarà tutto in tutti. Perché Dio ci educa così a ricevere questo amore qui. Non saremo capaci di amare Dio direttamente, abbiamo bisogno di allenarci. Abbiamo bisogno di allenarci, di dilatare gli spazi, abbiamo bisogno... Quindi Dio ci ha educato come dei bambini, vi rendete conto? Ci sta educando come dei bambini a camminare da soli. Ci sta educando piano piano a camminare da soli. Ma non da soli, solitari, insieme con tutti, come un corpo solo, come un'anima sola. Cioè ci sta abituando a riempirci di Lui e a goderlo con gli altri anche. Quindi questa fase qui della vita è una vita dove noi, Lui ha piacere e ce lo mette nel cuore questa preghiera continua, questa preghiera fatta di notte, questa preghiera fatta davanti a Lui, perché ci sono dei momenti in cui Dio si apre, cioè si apre il velo, e quando nella tua preghiera Dio si apre, quando si apre Dio ti toglie anche a te la caligine, no? Te la toglie la caligine negli occhi. In alcuni momenti succede anche questo. E anche questo uno non lo può vivere se non affronta l'aridità, se non affronta il combattimento. Senza combattimento no, non c'è un'esperienza autentica di Dio, bisogna combattere. Bisogna combattere e bisogna anche appunto non fermarsi alle immagini, a quello che ci piaceva tanto, ma bisogna andare oltre. Adesso c'è tutto il resto, ce lo facciamo dire da Maria. Oggi facciamo i misteri dolorosi, che ieri non abbiamo fatti, li abbiamo saltati. Oggi li facciamo, però con tanto amore. Li facciamo proprio con tanto amore, no? Entriamo dentro questa dimensione dei misteri dolorosi. Li viviamo così anche come l'ha vissuto Maria. Oggi che giorno è?
Venerdì.
Dolorosi, appunto. Oggi facciamo quelle lì, apposta. Ieri abbiamo fatto la luce, abbiamo, no, perché noi venendo da Milano abbiamo girato tutto ma non abbiamo fatto quelli dolorosi, perché era doloroso il viaggio. Va bene, allora facciamo, ci lasciamo con un Padre Nostro.